hoy vamos a ver privado de la intervención esperada de nuestro querido compañero, el profesor Francisco Balaguer, catedrático de Derecho Constitucional de esta universidad y catedrático Jean Monnet, tal persona de Derecho Constitucional Europeo y Globalización, que por razones sobrevenidas de última hora pues ha tenido que ausentarse de Granada y me ha pedido que le traslade a nuestros ponentes y a todos ustedes pues su petición de ser excusado. Y también quiero decir que estamos muy contentos de tener con nosotros a tan ilustres colegas que vienen de Italia y nuestro agradecimiento por ello es muy especial porque nos permite también gozar gratamente de su presencia así como de sus disertaciones. Y por supuesto a todos los que están aquí expreso nuestro agradecimiento y a la profesora Valentina Fagliani, en lo que me concierne a mí personalmente, pues el hecho de que me haya proporcionado la oportunidad de presentar y de moderar este encuentro. Y aprovechando que estoy en el uso de la palabra, quiero felicitarla, Valentina, por la feliz iniciativa que ha tenido en el marco de ese módulo Jean Monnet, que ya, de la que es titular, y del Departamento de Derecho Constitucional, cuyo director, que está también ausente de Granada, me ha pedido igualmente que nos excuse ante todos ustedes por no poder estar acompañándonos como hubiera sido su deseo. A partir de aquí yo tenía pensado introducir el seminario con unas reflexiones, unas preguntas, pero creo que lo mejor que puedo hacer es callarme ya y dar entrada a las intervenciones de nuestros ilustres ponentes y en todo caso reservarme para el final de las exposiciones, en todo caso para hacer alguna intervención si procede o alguna pregunta. Así que agradeciendo a todos la atención y a ustedes su participación, pues vamos en primer lugar a dar la palabra por el orden que venía en la tarjeta de que no la tengo aquí. Creo que Roberto Oín, por tanto, puede comenzar su disertación sobre si la Unión Europea respeta el principio del Estado de Derecho. Muchas gracias.
C'è una antica consuetudine accademica che negli incontri tra gli giuristi italiani e quelli spagnoli ognuno parli la sua lingua, perché le due culture sono vicine, le due lingue sono vicine e Valentina dimostra che qualche volta anche si sovrappongono le due culture e le due lingue. Nel mio titolo c'è un punto di domanda: si applica all'Unione Europea il principio della rule of law, dello Stato di diritto? Non è una domanda che sorga solo a me, è un problema diffuso questo. Anche se, come sottolinea Bruno De Witt in uno scritto recente, i giuristi costituzionalisti, comunitaristi, internazionalisti che si occupano dell'Unione Europea sono tutti favorevoli ad esaltare la specificità e il buon funzionamento dell'Europa. E quindi le voci critiche non sono frequenti, ma le voci critiche sono sempre prova di amore. Non è che siccome si critica l'Unione Europea si è contro l'Unione Europea. Si critica l'Unione Europea perché si vorrebbe qualcosa di più. E quel qualcosa di più è anche legato ad alcuni limiti strutturali dell'Unione Europea. E il problema se si applica o meno all'Unione Europea il principio della rule of law è un problema che tocca un nodo preciso. È vero, lo ricordava il nostro Presidente, che l'articolo 2 del testo del Trattato sull'Unione Europea contiene la lista dei valori, dei principi, dei beni protetti, i diritti, l'eguaglianza, lo Stato di diritto, che presiedono a tutte le attività dell'Unione Europea. E poi c'è un articolo 7 che prevede anche che con una procedura sostanzialmente politica, si arrivi a riconoscere che uno degli Stati membri è venuto meno agli obblighi di rispetto dello Stato di diritto. Quindi diciamo che è nelle dati costitutivi dell'Unione Europea il principio dello Stato di diritto. Ora, rispetto a tutto questo, resta un problema che non è ben chiaro cosa significhi Stato di diritto. Qualcuno preferisce dire, ci deve parlare piuttosto di rule of law, cioè del termine inglese che i trattati e gli atti europei traducono banalmente come Stato di diritto. Sono due storie politiche e istituzionali diverse che convergono in una serie di principi che però sono questi principi che sono posti così, uno vicino all'altro, una specie di inserata mista contenuta nell'articolo 2 del Trattato dell'Unione Europea. Tutti ci riconosciamo nell'eguaglianza, nella tutela dei diritti, nel divieto di discriminazione e nello Stato di diritto. È tutto qui? Notate che sia nella versione, diciamo, continentale, che prende origine nel liberalismo tedesco dei primi decenni dell'Ottocento e poi si diffonde in tutta Europa con delle traduzioni nelle proprie lingue, Stato di diritto, cioè in Spagna, in Francia, in Italia, in Germania, e non si incrocia mai con la rule of law, che invece è un'esperienza tutta interna a una cultura di common law. Per cui la traduzione dei due termini offusca un po' quello che è la comprensione dei contenuti dello Stato di diritto. Per esempio, quando i paesi dell'Est aderirono all'Unione Europea, furono posti alcuni criteri per l'adesione, i criteri di Copenaghen, sono noti così, tra cui un blocco riguardava lo Stato di diritto, e parlando dello Stato di diritto si diceva sì, democrazia, diritto, eguaglianza e libertà di mercato. La libertà di mercato non è sicuramente uno degli elementi costitutivi storici dello Stato di diritto, forse lo è della rule of law. Jeremy Waldron ha scritto che sì, forse anche la libertà di mercato è uno dei principi costitutivi, ma forse, nel senso che non c'è nessuna certezza in questa definizione. Ma se poi noi vediamo l'oggetto del mio interrogativo, restiamo forse ancora un po' più perplessi. Si applicano i principi dello Stato di diritto all'Unione Europea? La risposta non è semplice. Innanzitutto bisogna dire che se si parla di Stato di diritto bisogna partire dalla ovvia constatazione che l'Unione Europea non è uno Stato. E qualcosa significa? Significa, per esempio, che ogni attività dell'Unione Europea, ogni atto, deve avere una sua propria base giuridica. Per cui il principio di legalità è vissuto all'interno dell'Unione Europea con una tassatività assoluta, perché ogni base giuridica dice anche con quali procedure si possono aggiungere, produrre gli atti relativi. Però la storia dell'Unione Europea ci dice una cosa molto diversa. È tutta segnata da eventi puramente politici che hanno derogato, in parte anche forse abrogato, e comunque superato le basi giuridiche predisposte. Pensate, uno degli atti più importanti della storia dell'Unione Europea è la famosa crisi della sedia vuota, quando per evitare che gli organi europei decidessero, passassero, secondo le previsioni del trattato, a decidere a maggioranza e non più all'unanimità, la Francia, il generale De Gaulle, non mandò più i suoi rappresentanti. E come se ne uscì? Mica modificando il trattato, ma con il famoso compromesso di Lussemburgo, che era un compromesso politico, scritto in una prosa anche un po' divertente, in cui si diceva va bene, noi non applicheremo più quel principio del trattato e decideremo sempre a maggioranza. Notate che questa decisione è stata una decisione fondamentale nel dar forma alla comunità economica europea di allora, perché a maggioranza si è deciso di fare delle cose che non erano previste dai trattati. Per esempio, si usò quello che allora era l'articolo 235 e adesso è l'articolo 352, alla fine del trattato, la clausola di flessibilità, che diceva che all'unanimità si poteva fare qualsiasi cosa che servisse agli scopi della comunità, in deroga a tutte le basi giuridiche. In forza dell'articolo 235 si iniziò per esempio una politica ambientale che produsse atti fondamentali nella storia ambientalista di Europa, le prime norme sulla protezione dell'acqua, dell'aria e così via, tutte fuori dalle previsioni dei trattati e senza che i trattati conferissero poteri espliciti alle istituzioni europee. E io devo dire che guardo a quell'esperienza come una delle pagine più belle della storia dell'istituzione europea. È una delle pagine più belle, ma è anche una delle pagine che dimostrano quanto poco tenesse il principio di legalità di fronte a un organismo che operava essenzialmente per la forza del consenso politico. Nemine contradicente, la massima latina che applicano tutti gli organismi politici quando vogliono derogare dalle regole. Siamo tutti d'accordo? Si deroga. Ma la deroga è infrazione della stretta legalità. Ancora oggi, alcune delle pagine più importanti della storia europea creano, in chi le ha studiate, un problema di rapporto con la rule of law. Pensate alla New Generation EU, per cui questa pagina incredibile di storia europea che porta al superamento di vecchi tabù per dare una risposta ai bisogni indotti dalla pandemia di Covid-19. Pagina bellissima, ma pagina che non parte da una base giuridica precisa. Viene a derogare al principio di stretta legalità. È stata voluta politicamente, si è riusciti a raggiungere l'unanimità su questa nuova base politica, però dimenticando quelle che sono i limiti del posti dal trattato. Oggi si parla di crisi di Stato di diritto per altre cose, però. Quando si parla di crisi di Stato di diritto nell'Unione Europea si fa riferimento soprattutto al problema di alcuni paesi, soprattutto Polonia e Ungheria, ma non solo, che presentano dei problemi nell'organizzazione del sistema giudiziario. E uno dei principi dello Stato di diritto è che si deve avere una magistratura indipendente, separazione dei poteri, indipendente dalle influenze politiche, e che garantisca così l'applicazione imparziale del diritto e quindi anche l'eguaglianza. È uno degli assi portanti storici, diciamo, che accomuna sia la rule of law inglese, anzi diciamo che il punto di partenza a tutte le esperienze e continentale. Ma anche lì abbiamo dei fenomeni curiosi, su cui vorrei riflettere un attimo per poi arrivare a delle conclusioni. La Commissione ha proposto e il Consiglio e il Parlamento hanno approvato un regolamento alla fine del 2020 che pone un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio. Quando si sente parlare di regime di condizionalità, generalmente corre un brivido nella schiena, perché i regimi di condizionalità sono quelli che si associano all'intervento della Troica in Grecia e hanno fatto la macelleria sociale che noi abbiamo tutti visto. Per cui che si introduca un regime di condizionalità a protezione del bilancio ha una sua base giuridica, che riguarda proprio gli strumenti finanziari, ma ha un contenuto sorprendente, perché il vero obiettivo è garantire lo Stato di diritto. Si usa una base giuridica che autorizza emanare atti che garantiscano il bilancio, l'esecuzione del bilancio europeo, ma siccome l'esecuzione del bilancio europeo è garantita dagli Stati membri e negli Stati membri è garantita da un'efficiente giustizia, ecco che l'efficienza della giustizia e lo Stato di diritto diventa una delle condizioni di esecuzione del bilancio dell'Unione Europea. È stato un regolamento varato guardando polemicamente a Polonia e Ungheria, infatti è stato seguito da un ricorso della Polonia, un ricorso dell'Ungheria con due sentenze gemelle, la Corte di Giustizia ha detto che non c'è problema, ma che qualche problema lo pone. Provo a spiegare qual è la mia perplessità, non è solo mia, sapete, è stato molto criticato questo regolamento. Regolamento che è stato bloccato, fra l'altro, dal Consiglio europeo con una decisione politica, come il Consiglio europeo è un organo essenzialmente politico, capi di Stato e di governo, il quale ha deciso di bloccare questo regolamento, l'applicazione di questo regolamento. Non entro nei particolari che sono ben noti e che si occupa di queste cose. Ma vedete, c'è un aspetto che mi ha molto sorpreso. Ripeto, siamo di fronte a un regolamento, Parlamento-Consiglio, che si occupa di garantire lo Stato di diritto e in particolare il funzionamento della giustizia, perché questa garantisce a sua volta la buona esecuzione del bilancio europeo, ragionando in maniera anche comprensibile. Se uno Stato, quando fa gare di appalti, non garantisce a chi perde l'appalto un ricorso al giudice, a un giudice imparziale, ecco che l'applicazione della normativa europea viene a mancare. E lo strumento è concepito come un'autorizzazione alla Commissione a bloccare i finanziamenti derivanti da precedenti decisioni europee quando uno Stato membro non corrisponde ai principi dello Stato di diritto. Cioè i principi dello Stato di diritto sono tutelati attraverso lo strumento finanziario. E la condizionalità dello Stato di diritto va a pesare e a premere proprio sull'attuazione dello Stato di diritto, sull'indipendenza dei giudici. È normale, abbastanza consueto, far risalire la teoria dello Stato di diritto a von Moll, che era un giurista tedesco dei primi decenni del 1800. Perché ricordarlo? Perché allora lo Stato di diritto fu introdotto nella letteratura come una sorta di grido di battaglia. In nome dello Stato di diritto si voleva la cessazione del potere assoluto dei sovrani. Era un passo antiassolutista. Ma quello che è interessante è che poi lo Stato di diritto si è evoluto soprattutto in Europa in senso molto formale, diventando sostanzialmente quello che oggi sembra essere rispecchiato dagli atti europei, cioè l'indipendenza dei giudici, principio di legalità degli atti. Ma allora, diceva von Moll, non è questo lo Stato di diritto. Lo Stato di diritto si occupa di garantire la cornice entro cui lo Stato deve operare a favore del benessere dei cittadini. Questa è una pagina dimenticata dai nostri storici dello Stato di diritto, ma lo Stato di diritto nasce proprio come Stato di polizia nel senso tedesco di allora. Il saggio di von Moll si intitola Di Polizeiwissenschaft, nello Stato di diritto, la scienza della politica, la scienza, tradurremo oggi, delle politiche pubbliche. Lui sbeffeggiava, prendeva in giro i suoi contemporanei che dicevano lo Stato deve essere soltanto il sovrano, il guardiano notturno che tutela la proprietà, la libertà e la giustizia formale e l'eguaglianza formale. Diceva, proprio c'è una nota all'inizio di questo saggio che dice, ma chi vorrebbe vivere in uno Stato che pensa soltanto al buon funzionamento della giustizia? E a questa immagine diceva, non bisogna pensare soltanto al buon funzionamento della giustizia, bisogna pensare al benessere pubblico. Parla a un certo punto perfino dello sviluppo della personalità, con un termine che sembra modernissimo. Fa l'esempio della salute, dicendo, ma non è che lo Stato deve curare i malati, lo Stato deve apprestare gli strumenti della cura. 1832. Poi lo Stato di diritto ha avuto il suo sviluppo tutto formale e si è dimenticato questo contenuto non liberale e liberistico. E se noi guardiamo il regolamento sulla condizionalità di cui vi parlavo, questo discorso non può non tornare in mente. Qui siamo di fronte a un atto normativo dell'Unione Europea che minaccia gli Stati di togliere i finanziamenti quando questi Stati non assicurino il buon funzionamento della giustizia. E la domanda di von Moll si pone. Chi vorrebbe vivere in un'Unione Europea che si occupa soltanto del buon funzionamento della giustizia? È questo lo Stato di diritto che ha in mente l'Unione Europea. E il fatto che si parli di un regolamento delle condizionalità fa venire quel senso di brivido pensando a cosa è successo con la Troica e la Grecia, perché c'è il problema di che cosa succede negli Stati che vengono colpiti da una condanna per aver violato i principi dello Stato di diritto perché non garantivano una giustizia efficiente, e questa condanna porta l'abolizione dei finanziamenti. E c'è un'espressione nel regolamento in cui in effetti si dice sì, bisogna tener conto anche delle conseguenze sul piano dei privati. Il fatto che l'Unione Europea toglie finanziamenti alle istituzioni nazionali non impedisce, non toglie l'obbligo di queste istituzioni di continuare ad adempiere agli obblighi nei confronti dei cittadini. Capite che questo è un bel parlare. per parlare, ci sono state già anche sentenze sull'associazione dei magistrati portoghesi, una sentenza proprio in questo senso che dice, beh no, le conseguenze interne sono abbastanza opache per gli occhi della Corte di Giustizia delle istituzioni europee. E di conseguenza noi possiamo immaginare anche che questo regolamento sulle condizionalità, se mai dovesse essere applicato, finisca con essere uno strumento che pesa sulla vita dei cittadini dei paesi colpiti, in nome dello Stato di diritto. Uno Stato di diritto che viene concepito non per lo sviluppo della personalità umana, ma soltanto per l'interesse finanziario delle istituzioni europee. C'è quasi un ritorno dell'assolutismo, non è più l'assolutismo del sovrano illuminato, ma è l'assolutismo dell'interesse finanziario dell'Unione Europea, il che non mi sembra essere perfettamente coerente con quella che è la bicentenaria cultura dello Stato di diritto. Vi ringrazio.
Muchas gracias, profesor. Yo creo que ahora podría...